Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Sense Italia Podcast, la puntata dell'off season, visto che di solito ci riposiamo, ma per il draft e in realtà anche per la free agency non potevamo esimerci. Questa sera con me ci sarà, non c'è, ma ci sarà tra poco Enrico, appena arriverà lo sentirete, ma come ogni anno ci fa compagnia il nostro carissimo amico Emanuele Addondi, espertissimo di draft. Benvenuto Emanuele.
Ciao, ciao Fede, ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Quando posso faccio un saltino, soprattutto in queste occasioni.
Sai che noi ti accogliamo volentierissimo per il draft, ma poi quando vuoi, guarda, siamo qua, la porta è aperta, volentieri. Allora, dicevamo, periodo di draft, si sono dette tante cose pre-draft, come ogni anno, rumor vari ed eventuali, Saints vogliono fare trade up in top 10, chissà che vogliono prendere, chi non vogliono prendere. Alla fine della fiera invece siamo rimasti fermi lì alla 28 e la prima scelta è andata su un giocatore difensivo, Peyton Turner, defensive end da Houston. Adesso li vedremo ovviamente tutti con calma. In generale, certo, direi draft improntato sulla difesa, visto che i primi tre giri, le prime tre scelte sono andate su giocatori difensivi, uno per ogni livello, diciamo, della difesa, per poi concludersi invece con i round più bassi investiti dall'altro lato della palla. Un wide receiver è arrivato al settimo round, un offensive line al sesto, e poi la mystery box di questo nostro draft 2021, quarterback Ian Book da Notre Dame, e anche di lui discuteremo ampiamente tra pochissimo. Ti chiederei intanto la tua impressione, Emanuele, in generale, diciamo, sul draft, diciamo, dei Saints, ovviamente, così poi andiamo parlando nello specifico, e anche direi del primo giro, perlomeno, così come è andato, se ha rispecchiato le tue aspettative, qualche sorpresa.
Ok, beh, allora cominciamo a dire che è stato un anno particolare, no? Perché come sapete, anche per il college football, anzi soprattutto per il college football, è stato molto travagliata la stagione, tra partite annullate, conference che sono partite più tardi, giocatori che non si sono presentati durante la stagione, ce ne sono stati tanti, e meno possibilità di fare scouting, meno possibilità di fare la combine non c'è stata. Per dire, anche i pro day comunque sono stati abbastanza limitati e tutti da remoto praticamente. Sì, che in realtà è stato probabilmente uno degli anni più difficili per tutti gli scout NFL, e questo si è visto sulle scelte che sono state fatte. Tanti giocatori che hanno fatto il Senior Bowl, soprattutto per noi che ormai siamo abitué, diciamo, di questo tipo di scelta. In generale è una difficoltà ad inquadrare, diciamo, ad uscire da un primo giro che è stato abbastanza inquadrato, a parte forse la nostra scelta e poco altro, i giocatori che ci si aspettava, quelli sono stati, indice del fatto che non ci fosse tanto materiale su cui potersi muovere, perché non c'erano dati sostanzialmente. Meno junior dichiarati vuol dire anche probabilmente una profondità del draft forse la peggiore degli ultimi anni, e questo poi spiega anche delle scelte che magari sono state fatte più avanti. Comunque, in generale, nel primo giro direi le prime 20 pick sono state quelle che quasi tutti avevano previsto, a dimostrazione dell'anomalia di quest'annata, tanto che tanti analisti hanno fatto anche i record di mock draft,
appunto,
appunto perché non c'è stata una grande varianza, cioè nel senso che le posizioni erano quelle. E poi, come vi dico spesso, ma è giusto ricordarlo, quest'anno ancora di più, in realtà io credo che ci fossero una ventina di giocatori che valevano il primo round quest'anno. Dalla 20 in avanti si parla di fit come schema, si parla di preferenze dei coach, sì, che da quel punto in avanti lì le scelte, al di là di qualcuna che ovviamente era molto prevedibile, variavano molto, perché non essendoci appunto quel consenso sui giocatori, si poteva avere una scelta quanto un'altra. Infatti l'abbiamo visto con la nostra prima pick, sostanzialmente anno anomalo da tutti i punti di vista. Comunque
Già il draft, come sappiamo, è una scienza inesatta e azzeccarci è complicatissimo. Quest'anno è ancora più una lotteria per quanto
assolutamente. Non fate i grade, non fate i grade, non leggeteli, buttate via tutti, non servono a niente, quest'anno ancora di più.
D'accordissimo. Ultima cosa, cioè, ultima, insomma, continuiamo il discorso. Quanto credito David a questi rumor? Che comunque, vabbè, insomma, sappiamo che i Saints non sono nuovi a informarsi, a fare tante telefonate per capire quanta possibilità c'è di muoversi. Più che altro, allora, i rumor, diciamo che sì, secondo me erano assolutamente veri, ma quanta intenzione c'era da parte del front office, insomma, per muoversi?
Ma allora, secondo me c'è stato probabilmente un sondaggio, ma non troppo convinto, perché poi alla fine, per come è andato il draft, probabilmente i giocatori che interessavano a New Orleans sono andati un po' via e oltre la 10. Dopo va considerata un'altra cosa, non siamo più in win mode now perché non abbiamo più Breeze, e dunque diciamo che, allora, per salire fino alle 10 sicuramente ti vuole un primo round l'anno prossimo, ma direi almeno anche il secondo round e ancora qualcos'altro. Sì, che nella situazione che abbiamo noi di un salary cap comunque sempre critico, andare a fare trade up era un rischio enorme che fortunatamente, secondo me, giustamente, non abbiamo corso, non siamo più in quelle condizioni e dobbiamo tornare a una situazione un po' più di normalità.
Adesso il roster, abbiamo visto e ne abbiamo anche parlato in off-season, ha subito parecchi cambiamenti, e quindi sì, certe cose, diciamo, non ce le possiamo più permettere, va iniettato di talento cheap, come dicono gli americani, quindi appunto proveniente dal draft, con contratti adeguatamente ovviamente alla posizione di scelta, ma sicuramente meno onerosi rispetto a quelli dei vari free agent che abbiamo firmato anche in queste stagioni. Parlavamo prima ad esempio di Janoris Jenkins, che non siamo riusciti a trattenere proprio per questi motivi qua. Certo. Leggevo, spulciando Twitter prima, vedevo che forse c'era appunto anzi in realtà anche questa è una cosa abbastanza confermata, l'ultimo forse tentativo, una volta passate le prime 10 pick, era quello di tentare di scavalcare New England per Mac Jones, poi anche lì non se n'è fatto nulla.
Ti direi che per fortuna.
Ecco, ok, questo volevo sapere.
Allora, è un buon quarterback Mac Jones, però secondo me non è quel talento generazionale per cui salire così in alto. Era un rischio che secondo me non ci possiamo permettere in questo momento. Abbiamo un quarterback da testare in quest'anno, prendiamoci il tempo per testarlo, anche perché poi, paradossalmente, se dovesse funzionare l'esperimento Winston e di Mac Jones, poi te ne dovevi liberare, e te ne dovevi liberare comunque, non saresti mai riuscito a farlo con un primo round, sì che alla fine ti direi che è andata meglio così. Andati i primi due, non avrei rischiato una trade-up per quelli che restavano.
Ok, sì, non è un talento generazionale come ad esempio Marcus Davenport, che ci ha costato due primi round, per dire uno.
Tanta roba.
A proposito di defensive end con tanto upside ma forse poche certezze, arriviamo alla scelta numero 28 e a questo Peyton Turner, che è un difensivo, abbiamo appena detto, da Houston, un 6-6 per 270 libbre, ci dicono dal sito dei Saints. Presentaci un po' questo giocatore, che era uno dei, penso, meno quotati, anzi forse neanche quotato per andare al primo round, e invece i Saints hanno voluto fare la pick matterella così.
Allora, partiamo da perché e come giustifico la scelta, no? La scelta è giustificata dal fatto che non c'era restato molto, a meno che non si volesse andare di wide receiver, però io credo che in realtà la necessità sia più in difesa, perché abbiamo perso tanto in difesa in off-season. Sì, in attacco abbiamo perso Cook, grazie a Dio, abbiamo perso Emmanuel Sanders, però effettivamente non è che avesse dato chissà cosa l'anno scorso. Sì, per carità, poteva rifermare, ma niente di che. però spendere un primo round su un wide receiver e anche lì che non valeva un primo round, soprattutto con i costi insomma, col costo contrattuale che ci vuole, è sempre un problema. E perché un defensive end? Perché un defensive end è una primary position a livello di draft. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso e volentieri, passate le prime 40-50 pick, i defensive end che trovi sotto difficilmente riescono a raggiungere un livello adeguato o comunque a farti un certo tipo di impatto a livello difensivo, mentre per i wide receiver è un po' diverso, si può più facilmente pescare nei late round. E Peyton Turner in realtà è un riser dell'ultimo mese, nel senso che dopo il Senior Bowl in realtà qualcuno si è incuriosito e è andato a dare un'occhiata alle sue tape e si è accorto che il giocatore tutto sommato valeva. E valeva perché ha fatto solo 5 partite quest'anno a Houston, però in 5 partite ha fatto 5 sacks e 10 tackle for loss e soprattutto ha mostrato un dominio che sinceramente a me ha fatto impressione. Andiamo 2 partite contro quella contro BYU che poi ha generato il quarterback preso al secondo giro, e Tulane praticamente le ha dominati, è il classico prototipo del defensive end da New Orleans. Ricorda molto Marcus Davenport come fisicità, non è sicuramente atleticamente giocatore ma tecnicamente più pronto. Secondo me ci sorprenderà. Io credo che sia un giocatore che avrà un impatto molto presto nell'anno, e anche perché ricordiamoci che abbiamo perso 12 sacks in off-season. E chi è che facciamo? Cioè, sappiamo, purtroppo Davenport sappiamo che ha un problema, no? Che non è il talento ma è gli infortuni. Ma se si dovesse infortunare, chi abbiamo dal suo lato? Non abbiamo nessuno. Cioè, abbiamo Passagno, ma non è una garanzia. Sì che avremmo, comunque avevamo bisogno di rimpolpare il defensive end, anche perché sappiamo che comunque a Dennis Allen piace molto ruotare i giocatori. A me la scelta piace perché poi me lo sono rivisto, non perché è stato scelto ma perché è il giocatore a potenzialità, atletismo c'è completamente. È chiaro che poi bisogna vedere che impatto avrà, però io sono molto fiducioso da questo punto di vista.
Ecco, sicuramente fisicamente abbiamo letto, ma anche basta vedere qualche intervista o appunto qualche partita, effettivamente è quel modello lì che piace ai Saints, stile diciamo Marcus Davenport. Leggevo però di gente che ne sa più di me, tipo Nick Underhill, eccetera, che rispetto a Davenport come prospetto in entrata NFL, per quanto ci sia ancora da lavorare anche su Peyton Turner, è un po' più pronto rispetto a Davenport e oltre, ovviamente lui arriva appunto come defensive end, ma si potrebbe anche spostare un po' più all'interno ovviamente in certe situazioni. Quindi un po' questa versatilità, un po' questa preparazione più adatta diciamo al gioco dalle prime settimane potrebbe farcelo apprezzare diciamo da subito anche in realtà, perché alla fine, a parte Trey Hendrickson che hai giustamente citato e che l'anno scorso ha fatto una stagione della Madonna, in defensive line c'è stato anche in generale parecchio giro anche all'interno, certo. Quindi aggiungere un giocatore alla rotazione era assolutamente necessario. Il nome è stato, ecco, quello che ha un po' sorpreso tifosi e analyst sicuramente.
Sì, sempre per lo stesso motivo, teniamoci presente che lui ha fatto 5 partite quest'anno, perché ne hanno giocate 5, nel senso che purtroppo poi per il Covid sono saltate tutto il resto della stagione, e in questa stagione in cui c'era meno esposizione, giocare in una conference, nell'American Conference, che non è una Power 5, è chiaro che l'ha penalizzato. Però se volete darci un'occhiata, io vi lo consiglio, andatevi a vedere le tape, anche perché contro BYU aveva contro un tackle che era un All-American, che non era l'ultimo degli arrivati, e tecnicamente ha già un arsenale in pass rush che è interessante. Fisicamente non ci sono dubbi, cioè atleticamente c'è, secondo me è una buona pick. Mi è piaciuta, avevo il terrore che andassero su altri defensive end, tutto potenziale, ne sappiamo qualcosa noi, direi, e meno concreti. È chiaro che poi, se avessimo avuto la fortuna di vedere un Jalen Phillips scendere o purtroppo il cornerback da Virginia Tech, Caleb Farley, che è stato scelto prima, è chiaro che avremmo scelto loro, però purtroppo, come sappiamo, i giocatori forti vanno via prima. Noi scegliamo, ricordiamoci, la 28.
Sì.
Non scegliamo più in top 15 come negli anni passati, e purtroppo più scegli in giù meno è facile trovare giocatori forti. Per dirti, il cornerback che ha scelto Green Bay dopo di noi è Rick Stokes, è una picca all'otto, nel senso che freak atletico ma cornerback non tanto, e stessa roba per Gregory Rousseau a Buffalo, nel senso, noi abbiamo fatto una scelta che probabilmente ha meno upside, però che secondo me può diventare un giocatore tipo Okafor, uno che c'è.
Solido.
Un giocatore solido in linea difensiva.
Che farebbe molto comodo, perché appunto quello che non ci ha dato Davenport è stata la continuità, la solidità, ma questi famosi flash che venivano fuori, appunto talento c'è, ma espresso a sprazzi per via soprattutto di infortuni, naturalmente.
Sì, infatti... mi permetto, scusami, ricordiamoci anche che Cameron Jordan purtroppo non è più giovanissimo, nel senso che va per 32 anni, e secondo me l'anno scorso qualcosa si può visto. Vedere. E probabilmente altri 2 anni, forse 3, però voglio dire, prima o dopo dobbiamo mettercela via, non dovremmo sostituirlo, che cominciare a vedere chi può sostituirlo potrebbe essere una buona idea.
Certo, anche perché ovviamente da tifosi magari non ci pensiamo, però effettivamente il draft non è mai visto dal punto di vista delle squadre, è una cosa di anno in anno, ma si fanno sempre ovviamente proiezioni su almeno 2-3 anni futuri, quindi giustamente c'è anche questo discorso, però al momento direi che con Cameron Jordan, Carl Granderson e dall'altra parte Davenport e Peyton Turner, più o meno diciamo siamo settati, abbiamo riempito uno dei buchi difensivi che erano rimasti, quindi secondo me appunto sono rimasto anche un po' balbo, come si dice dalle nostre parti, per il nome un po' così, però effettivamente le tue riflessioni sono anche corrette, nel senso che passati i primi 20 qualcosa giocatori, già la pick di Tennessee appunto di Caleb Farley è sicuramente anche quella un gamble, perché sì, fortuna alla schiena per un po', in generale è molto importante, perché per un cornerback penso sia ancora di più, quindi anche lì è rischioso, però comunque questo non l'ha fatto scendere perché il talento ovviamente
il primo cornerback del draft, senza quell'infortunio sarebbe andato in top 10 sicura, che è una scelta che ci va. Sì, purtroppo non restava molto, perché
e anche wide receiver alla fine Bateman è andato prima, vero?
Sì, Bateman è andato prima, c'era Elijah Moore, sì, però a un primo giro, lo so che poi i tifosi di LSU mi diranno che c'era Darrell Marshall, sì c'era, ma non c'è motivo per cui è andato a fine secondo giro, anche qui storia di infortuni. Però ripeto, un altro primo giro su un wide receiver non ce l'ho
vedendo. Se fosse sceso uno tipo Kadarius Toney, che in realtà l'ho visto balzare tra varie posizioni del primo round, diciamo nel pre-draft.
The joystick, l'uomo senza legamenti. Io credo che lo avremmo scelto comunque. Perché probabilmente si cercava di indirizzare la difesa, però è un giocatore sicuramente interessante, che secondo me farà molto bene ai Giants.
Non so, perché sai che quando arrivi in quei momenti magari scende un giocatore così, Sean Payton, sai che c'è l'acquolina proprio che non
lo devono legare.
Esatto, devono tenere fermo in 4. Sì. Quindi non so, sarebbe stato interessante, ma alla fine è andato via ben prima, quindi
sì. Anche più alto di quanto pensavo, perché anche qui ripeto, lo davano a un giocatore top 40 ma non in top 20. lo stesso tackle di Raiders era un giocatore, era comunque non visto in, insomma, ci sono, da lì vedi che ci sono dei movimenti da lì in avanti. E lo stesso running back Najee Harris che è andato a Pittsburgh, si può dire che è una scelta un po' sorprendente, però era prevista, ma sorprendente per il valore del giocatore. Insomma, da fine dalla 20 in avanti le sorprese sono sempre.
E quindi chiudo velocemente perché poi adesso tra poco arriva Enrico. Alla fine del primo round sono andati, mi pare, un altro 2-3 edge addirittura di fila, però anche lì mi confermi altri giocatori progetto più che altro? Che...
Sì, soprattutto Odafe Owe è un giocatore dall'enorme potenziale fisico, 0 sacks quest'anno. Cioè, nel senso, sono investimenti sul potenziale atletico, una cosa che sta succedendo sempre più spesso. Però vuole anche dire che molto probabilmente li investi per 2, 3, 4 anni e il primo anno questi giocatori difficilmente vedono il campo, come Zach Bond d'altronde, nel senso giocatori...
Tra poco arriviamo anche a lui.
Su cui si investe, ma si deve investire a lungo termine.
Eccolo qua, allora diamo il benvenuto, vediamo se riesce a entrare. Ci eccoci!
Siamo. Ciao!
Grande dottor Addondi.
Dottore è proprio il termine giusto in questi giorni, direi.
Aspetta che mi metto gli auricolari che così mi sentite meglio.
Va bene. Allora, Enrico, abbiamo appena finito di fare la nostra disamina sul pick al primo giro, Peyton Turner. Se vuoi dirci la tua.
Vabbè, c'è Emanuele che sa di tutto di più sul draft.
No, sulla scelta difensiva, sulla posizione.
Sì, più che dire mi sarebbe piaciuto, però non so effettivamente cosa
allora
abbiamo visto.
Cambio domanda. Volevi una trade up per un quarterback?
No.
No, bene, perfetto. Tutti d'accordo?
Perché per salire, anche se, penso che avete parlato delle voci che sono girate il giorno pre-draft, cioè subito prima le ore prima del draft, che vedevano i Saints tentare addirittura di andare in top 10 dalla posizione 28, quindi penso che ci volevano 5-6 anni di scelte al draft per andare
lì. Ma noi abbiamo tanto di questa area cap che possiamo farlo tranquillo.
Sì.
Siamo ricchi.
Quindi diciamo che mi accontento di quello che abbiamo preso, però
fidatevi, vi sorprenderà. Vi infondo un po' di ottimismo da questo punto di vista.
Non so se c'era magari qualche defensive tackle interessante, perché non abbiamo preso nessun defensive tackle e forse ci serviva.
Sì, questa classe era forse la più scarsa degli ultimi, non so, mi ricordo di quant'anni come defensive tackle. L'unico che valeva una pick era Christian Barmore di Alabama, classico penetration da 3 tech, che però aveva qualche ombra, perché non sembra, cioè se tu guardando un attimo le tape non è che desse proprio il 100%. Su tutti gli snap e su tutte le partite, per questo è sceso, perché a livello di talento non c'erano dubbi, però hanno un po' sfortunato per i defensive tackle, non è andato neanche uno al primo giro, infatti.
Al volissimo il commento di Sebastiano dice: condivido l'analisi, ma non era il caso di fare una trade down per portare a casa una pick al secondo più un'altra al terzo? Al secondo giro Turner lo trovavamo di sicuro. Il problema secondo me di fare questi discorsi è che poi bisogna trovare qualcuno, per qualche partner, per fare queste trade, perché fare trade down è sempre bello sulla carta, però non è sempre facile trovare la compensazione giusta e qualcuno comunque che vuole salire alla tua posizione, perché la 28 tra l'altro non è neanche così comoda, perché se magari ci sono squadre che dal secondo round vogliono risalire al primo, puntano più magari 31-32 proprio la fine, quindi la 28 secondo me è un po' scomoda per fare trade down. A quel punto lì, come dicevamo prima con Emanuele, tanto vale puntare sulla tua board sostanzialmente.
Certo.
Sì, ma
certo.
Poi a proposito di chi voleva salire, mi sembra che il primo giro non ce l'avessero né i Rams, né Seattle, né Kansas City, e nessuno comunque è salito, cioè ha fatto tre. No. quindi
poi si sale per la, generalmente può essere che si salga per i quarterback per avere la, l'opzione del quinto giro, ma i quarterback non c'erano più. E sì, sempre il solito discorso, no? Sì, giusto, sarebbe stato bello fare trade down, ma il fatto che nelle ultime 6 o 7 scelte non ci sia stato, o anche 8 forse, non ci sia stata una sola trade, vuol dire che nessun
movimento. Sì, sì, è vero, vero. Va bene, allora, visto che ha parlato anche di secondo round, passiamo alla pick numero 28 del secondo round, la 60esima overall, che è andata su, incredibilmente, su un giocatore proveniente da The Ohio State University. Parliamo di Pete Warner, non so come si pronunci, 6'2 per 235, inside linebacker. Prego, Emanuele.
Allora, non voglio fare la figura di quello che è ottimista per a tutti i costi, però questa è un'ottima pick. Perché? Perché questo è uno starter. Cioè, Pete Werner partirà di fianco di Mario Davis l'anno prossimo, come probabilmente Sam, penso, Sam. Comunque sappiamo che noi giochiamo praticamente sempre in nickel, sicché abbiamo bisogno di due linebacker, e questo sa fare linebacker. Ci sta in tutti i try down, è atletico a sufficienza, fisico, sa giocare contro le corse, sa blizzare, sa fare tutto quello che serve per un linebacker, e direi che forse è il migliore che abbiamo draftato da quando io...
Oddio, non che ci volesse.
No, effettivamente no. Dai tempi di Anthony, te lo ricordi Anthony?
Quella, avevamo due pick al primo giro, come abbiamo cannato uno in maniera...
Beh, ma là carnavamo tutte le picche in quei tempi. No, comunque.
Ma visto che sono stato assente, immagino che i commenti sulla prima scelta siano stati abbastanza negativi.
No, Emanuele mi ha quasi convinto. Poi dovrò anche io rimettermi a vedere.
I commenti
un po' di
sul, diciamo, delle... Io non sto vedendo i commenti nella chat. Ho sentito i commenti, diciamo, degli americani, non erano molto entusiasti della prima, quindi però con la seconda, diciamo che è andata meglio. Werner è uno dei pochi che ho visto, diciamo, le tape varie, le varie video highlights, e sì, sono d'accordo con Emanuele che probabilmente abbiamo azzeccato uno starter, forse uno su 6 l'abbiamo preso.
No,
anche se forse cioè, se guarisce dall'infortunio, se non vuole tanti soldi, forse con Alexander lo potremmo anche rifirmare.
Beh, io una chiamata gliela farei. L'unico problema è che abbiamo visto che, vabbè, sì, abbiamo 200k disponibili, no, se lo possiamo firmare.
Forse per una settimana lo possiamo firmare.
Ecco, sì, quindi sempre se non pretende troppi soldi.
Mi sa che...
Tra magari non all'inizio stagione, sempre a poi dipende come recupera dal tendine d'Achille, quindi...
Oddio, dai workout video che posto sui vari social sembra anche preso bene. Il fatto è che secondo me un giocatore arrivato a quel punto della carriera con la sua storia di infortuni cercherà più che altro di andare magari su contratti più che lo pagano meglio rispetto a magari giocare con una contender, che poi bisogna anche capire se i Saints continueranno a essere contender dopo queste 4 stagioni da Super Bowl, insomma, con un roster da Super Bowl perlomeno. Ok, quindi mi dici uno starter, fillato un altro need, plaghiamo dentro direttamente vicino a De Mario. Sì, sono d'accordo. Leggevo però che forse non è così super mega atletico, questo potrebbe essere un po' un problema.
Sì, solido starter, ovviamente non parliamo di uno che probabilmente va al Pro Bowl o un All Pro, insomma, un giocatore solido che chiaramente non ha delle caratteristiche fisiche tipo Luke Kuechly o altri linebacker di un certo tipo. Sì, esatto, però
mi accontenterei che facessi un po' meglio di Anzalone, già.
Ecco, sì. bravissimo, quella era la mia domanda. Se ci fosse una linea immaginaria che chiameremo la Anzalone Line, Pete Werner lo mettiamo sopra o sotto?
Allora, per capelli sotto. Anzalone. sopra. Però sì, sopra, sopra. Okay. Direi di sì, assolutamente sopra. Ricordiamoci che Anzalone l'ultimo anno è stato sano, incredibilmente.
Sì, sì.
Aveva anche una storia di infortuni complessa.
Già dal college, sì.
E comunque un linebacker che esce da Ohio State generalmente ha una preparazione, ha un certo background, lui è un senior, che si è fatto tutti gli anni, ti direi che è un upgrade su Anzalone, decisamente sì. Anche atleticamente.
Tra l'altro c'era, ho visto di Ohio State casualmente, no? Dopo la pick di Werner, ho visto gli altri colleghi suoi, linebacker, defensive end, cioè noi abbiamo preso il più diciamo meno fisicato, perché quelli di Ohio State fanno paura.
Sì, sono tutti abbastanza magri e poco... Sì, no, fisica, anche se secondo me se te lo vedi davanti, comunque...
Sì, però tipo mi ricordo uno che è stato scelto da, mi ricordo se dai Ravens, però non so se era linebacker, forse defensive end, Cooperstone.
Sì, forse il defensive end, forse sì. Beh, oh, sì, sono tutti, vabbè, oh, caspita, Werner è 1,90 m per intenderci, nel senso...
Allora, questo era 2 metri.
Sì,
però che... forse di fianco a De Mario Davis, almeno il suo anno da rookie un po' mi sfigura a livello di fisico, perché De Marione sappiamo.
Ma sono la coppia ideale, secondo me, a me piace considerarla come... Li vedo bene. Sono fiducioso, speriamo che non si infortuni, ovviamente.
Però qui mi sorge il dubbio, perché l'anno scorso è stata investita una pick al terzo round su questo amico, probabilmente, di Pete Werner, parliamo ovviamente di Zach Bond. Una volta draftato, Sean Payton dice, boh, questo qua è un nostro, per noi è un mid linebacker, lo togliamo dalla linea di scrimmage, lo portiamo off the ball, questo è il nostro investimento. E quindi
si aspetta...
Pick buttata l'anno scorso?
No, pick buttata no, era una projection, non si sapeva, nel senso che Zach Bond faceva altro a Wisconsin ed è chiaro che, come dicevamo, soprattutto per la posizione di linebacker, e noi purtroppo lo sappiamo benissimo perché non ne abbiamo mai draftato uno di decente nella nostra storia, almeno negli ultimi 20 anni, se non prima. E ci vuole tempo, è un progetto e chiaramente come tutti i progetti può andare bene, non può andare bene. Ricordiamoci che purtroppo dal terzo round in avanti sono sempre projection, cioè sempre, sono comunque giocatori che se nel 50% dei casi per il secondo round o il terzo, addirittura il 30% da lì in avanti, no, non hanno una carriera futura. Speriamo.
Infatti, ovviamente è passato solo un anno, non possiamo ancora esprimere un giudizio sul giocatore in sé. Mi chiedevo più che altro a livello di piano, di visione, diciamo, del giocatore, perché alla fine vai a prendere uno che, non dico che era un pass rusher, però ha giocato tanto vicino alla linea e ha fatto un po' più quello, diciamo. Per muoverlo su una posizione per lui abbastanza nuova, perlomeno. Poi in realtà ovviamente non poteva partire subito titolare perché c'erano comunque altri nomi, e Anzalone con Alexander poi ha giocato più special teams. Credi che quest'anno, almeno inizialmente, lo potremmo vedere anche più in qualche snap difensivo? Adesso è anche un po' presto per dirlo, ovviamente, però.
A meno che non l'hanno preso esclusivamente per gli special team, quindi
a terzo giro.
No, sto scherzando, però
io lo farei lasciare un po' di più, ti devo dire la verità. Io gli farei fare quello che faceva Wisconsin, intanto, visto che comunque adesso la sua posizione è coperta al momento da qualcun altro. Però è molto difficile, bisogna capire che lavoro, che lavoro hanno fatto in off-season. Diciamo che l'anno scorso hanno anche avuto veramente poca possibilità di lavorare, perché chiaramente con il discorso Covid e anche gli allenamenti sono stati molto limitati.
Certo.
Vediamo, è ancora presto, non saprei dire sinceramente che tipo di situazione può avere.
Ma invece
magari domanda... in special team, però comunque abbiamo perso diversi giocatori, quindi secondo me può tornare utile lo special team.
Assolutamente.
Domanda più generica invece, come, come posizione, diciamo, come depth chart, linebacker, secondo voi c'è ancora da lavorare, da aggiungere qualche nome? Dicevi prima Enrico giustamente magari una telefonata con Alexander, oppure potremmo anche almeno andare al training camp così?
Vai vai Enrico.
No, sicuramente serve qualcun altro, cioè, a meno che non vogliono mettere Ellis che... comunque ha giocato solo negli special team come, diciamo, come prima riserva, non lo so. Poi chi altro c'era? C'è qualche altro sempre giovane, sempre projection.
C'è nonno Robertson.
No, Robertson. No, Robertson non è stato rifirmato, perciò l'ho detto, abbiamo perso qualcuno dello special team. Non è stato rifirmato ancora, poi non so se lo faranno adesso prossimamente, però Robertson al momento non è stato rifirmato.
Qualcuno di interessante ci potrebbe essere ancora, io sto vedendo adesso. Ah, c'è anche Ruben Foster, ve lo ricordate? E abbiamo avuto un sacco di fortuna lì, ragazzi. No, c'è, vabbè, abbiamo detto Knoll Alexander, c'è KJ Wright che è free agent ancora adesso. Non ho Thomas Davis, forse anche no, e non c'è molto altro
Ma Melvin Ingram che fa? È infortunato, perché pure lui mi sembra che è ancora free agent.
Sì, però lui è un outside linebacker da 3-4 più che altro, no?
Sì, sì, è, diciamo, più
un rusher esterno, però... non mi farebbe schifo neanche lui,
No,
però hanno preso già Passagno appena da
stagione,
sì, era più, diciamo, un outside linebacker pass rush.
Sì, ci starebbe, chiaramente dobbiamo firmarle al minimo salariale se dobbiamo portare a casa, sì.
Così come pure ho visto che era free agent, però ovviamente sempre con il solito problema salary cap, come cornerback c'era Casey Hayward, che sempre di ex Chargers, che è ancora free agent, però lui mi sa che è infortunato.
Sì, anche la sua età ormai, anche lui, ok, anche Richard Sherman non è che sia proprio una gioventù, diciamo.
Sì, Sherman
è... d'altronde uno di questi potremmo
tra poco arriviamo anche ai cornerback, visto che ci stiamo avvicinando al terzo round. Prima domanda per Emanuele: il compagno di Werner, Browning, non era forse più adatto da mettere al fianco di De Mario? Meno leader e pulito rispetto a Werner, ma più duro e atletico.
Ecco, sì, pure Browning, sì, l'avevo visto sempre tra i vari colleghi suoi di Ohio State.
No, per carità, ci poteva stare in quel caso, però non avrei scelto sicuramente al secondo giro, ma molto più avanti, però lì si parla sempre del discorso atletico, no? Certo, probabilmente atleticamente era più un giocatore col fisico più allettante, però di projection atletiche secondo me è il caso di limitarle il più possibile. Ne abbiamo viste tante negli ultimi anni e tante sono fallite. Come prima, abbiamo visto, insomma, con Davenport quanto un freak atletico poi sia difficile da trasformare in un giocatore di football. Ma la stessa Arizona l'anno scorso praticamente ha regalato un primo giro su un linebacker freak atletico che però non sapeva giocare linebacker. Su Browning il discorso è un po' lo stesso, no? Freak atletico, ma se tu guardi, linebacker è una posizione molto difficile che richiede un certo quoziente intellettivo, anche una certa lettura del gioco. Preferisco un giocatore che abbia esperienza, che sappia giocare al ruolo, rispetto a un freak atletico che magari metti in campo e poi non sa cosa fare o comunque non sa leggere il quarterback, non sa leggere i giochi. Lo stesso del Mario Davis, praticamente, nonostante sia un mostro nel gioco, non è eccezionale, però
sa sempre dove essere,
resto. Esatto.
Sì, magari non è velocissimo, però sa già che comunque la palla va lì, il giocatore si troverà lì e quindi riesce a fare il placcaggio comunque rispetto magari a un Quan Alexander che invece ti, quando sano, ti ha una closing speed molto più, più importante rispetto a uno come Demario Davis.
Certo.
Quindi ci sta questo discorso. In più aggiungerei solo come chiosa il fatto che prendere più appunto un giocatore progetto, diciamo, come, come ce l'hai già scritto tu questo Browning, non era adatto probabilmente al momento, alla situazione in cui siamo adesso, perché oggettivamente ci serve più un plug and play che magari avrà qualche dot in meno così, ma riesce a, a entrare subito negli schemi senza, senza troppa difficoltà anche a livello mentale e appunto a giocare e non solamente a reagire al gioco degli avversari, rispetto a uno che magari sì, atleticamente era più forte e negli anni poteva anche svilupparsi, però al momento ci dava poco, poco contributo, diciamo, e visti i buchi che si sono creati nell'off season a roster, direi che forse l'idea, insomma, è stata più, più corretta di prendere un giocatore del genere. A proposito di buchi a roster, passiamo al terzo reparto della difesa, cioè la secondaria, perché al terzo round è arrivato Paulson Adebo con la pick numero 76 overall, 6-1 per 198, cornerback da Stanford, trade up per lui, se non sbaglio sono stati usati due terzi giri.
Sì.
Mi sembra, sì.
Per andare a prendere questo appunto Paulson Adebo, che da quel poco che ho letto su Twitter eccetera sembra forse una delle pick più solide al momento per i Saints.
Sì, sì, confermo, confermo, altra pick solida soprattutto per dove, dove l'abbiamo preso. Allora partiamo da, dal concetto che Adebo a fine 2018 era una top 10, top 15 nel, nel, diciamo, in una proiezione di draft ovviamente dell'anno successivo, perché lui era un sophomore ancora. Adebo ha 8 intercetti in carriera e una quantità assurda di passaggi deviati, 27 mi sembra in carriera. E, perché è sceso così tanto? Perché intanto nel 2020 l'ha saltato, ok? Che ha solo 2 anni di tape alle spalle, è un ex wide receiver, sì, che ha subito anche una conversione, però in cui,
e soprattutto per opt-out, scusa, non per infortuni,
no, 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 perché ha opt-out, esatto, e secondo me molto probabilmente lui un po' si è pentito di questa scelta, perché gli ha pagato abbastanza, perché nel 2019 comunque ha messo insieme i numeri importanti, però ha qualche tape un po' più sporca legata al fatto che è un giocatore molto aggressivo. E chiaramente anche gli attacchi se ne sono accorti e in qualche occasione ha, diciamo, boccato un paio di double move e ha concesso dei big plays magari in partite importanti, però questo ha il potenziale, magari non da subito ma nel breve tempo, di diventare un cornerback starter, anche perché ex wide receiver vuol dire avere caratteristiche di ricezione, e lo si vede nelle tape, cioè questo qua ha fatto degli intercetti che sembrano ricezioni clamorose, l'istinto c'è, deve migliorare tecnicamente perché ovviamente è ancora in un periodo probabilmente transizionale non completo, però ripeto, potenziale enorme, fisico c'è, velocità c'è, sufficienza, chiaro, bisogna vedere poi se è pronto per un ruolo da starter. Però diciamo siamo molto lontani da un Jean Baptiste dei, dei vecchi tempi, è un giocatore che ha tutte le carte in regola per poter giocare magari non da, dall'anno 1 ma dall'anno 2 a pieno regime con un ruolo di cornerback 2 o 1.
Ecco, quindi in soldoni non abbiamo preso il titolare cornerback opposto all'attimo, quindi ci serve il cornerback 2.
Allora dipenderà molto da come vanno i training camp, non lo possiamo escludere da tutte da tutte le possibilità, però è una possibilità quella che non sia pronto, ce lo dirà solo il tempo e cosa vedremo. Se c'è una, non so se ci sono della pre-season quest'anno, la pre-season se c'è sarà importantissima per lui, perché ci potremmo trovare con un cornerback starter.
Al momento c'è, però sono ovviamente 3 partite invece di 4.
Ok. O diciamo, a me piace la pick, non so se sarà pronto dal day 1, è più probabile che lo sarà magari da metà stagione o comunque da dopo qualche partita, però mi piace, il giocatore mi piace molto. Secondo me non
dimentichi da... che ve lo dico a fare chi sarà il titolare al posto all'attimo.
Patrizio, vabbè,
OPJ arrivati... ancora peggio.
Non so, forse...
anche se forse PJ lo mettono a setti stabile.
Mi sa che non so se i giorni da corner.
Perché poi anche come setti, cioè come diciamo nella deep chart dei defensive back setti, chi è che a parte i titolari chi c'è? Nessuno. A parte vabbè, JT Gray lasciamo stare.
Beh, c'è CJ cosa no?
Sì. Vabbè, CJ Gardner non gioca setti, gioca in giro.
Slot.
Gioca in giro.
Cioè sì, fa un po' tutto, ovviamente. Cioè, i punti fissi sono ovviamente Lattimore, Marcus Williams, il CB2 che verrà appunto deciso al training camp, vedremo, e Gardner e Johnson è titolare.
Marco Jenkins, cioè, è...
Sì, e Gardner Johnson che gira un po'. Sì, vediamo come lo useranno quest'anno, se si fanno fare le stesse cose dell'anno scorso. Comunque questo Adibo devo dire che mi ispira.
No, guardatevi un po' di tape perché cioè, fa delle giocate che sono notevoli, nel senso questo ha istinto per la palla da vendere. Ovviamente i cornerback è sempre stato il discorso, cornerback è una delle posizioni più difficili da transizione dal college football all'NFL, perché sono due giochi diversi quelli che si fanno. Però devo dire che nutro grandi speranze per lui.
Tra l'altro, l'ultima volta
il cornerback però è il nostro tallone d'Achille storico, insieme alla secondaria in generale. Anche l'anno scorso, anche se avevamo una grande difesa, comunque è il nostro tallone d'Achille da sempre.
Non è facile, è una posizione veramente in NFL, come diceva anche Emanuele.
Sì, poi giochiamo in una division che purtroppo, cazzo, non è che ci abbiamo contro, cioè voglio dire, se giocassimo adesso non mi viene in mente nella dove gioca New England, cioè chi cavolo c'è a ricevere? Invece da noi ci sono tutti i freak più della storia.
È arrivato pure Kyle Pitts, giusto per non farci mancare nulla.
Eppure Carolina sta messa bene.
Tampa Bay ha rifirmato praticamente.
Vabbè, Tampa Bay pure
Antonio Brown. No, dicevo che l'ultimo cornerback, non so se l'ultimo comunque, vabbè, cornerback da Stanford con cui ha lavorato il nostro nuovo DB coach Chris Richard è tale Richard Sherman, di cui stavamo parlando anche prima offline con Emanuele. Potenziale target, o perlomeno i Saints sono nella sua lista di potenziali landing spot. Vi piacerebbe un arrivo di Sherman come tappabuchi, diciamo, temporaneo? O comunque, vabbè, per quest'anno?
Tappabuchi temporaneo, forse sì, alla luce del draft e della free agency. Alla fine direi che Sherman è il male minore.
Sì, poi potrebbe fare la balia di Bo, insomma, non speriamo non come Brown.
No dai, sono un po' diversi, abbiamo preso quello sbagliato, quello sicuro, ma hanno avuto carriere un po' diverse.
Comunque i defensive back da Stanford hanno una buona ambizione di NFL, che sono positivo, dai.
E un'altra scuola che sforna defensive back, Ohio State, ci consiglia sempre Sebastiano, Garyon Conley potrebbe essere un target della free agency, compare di Marshawn Lattimore, appunto, dei tempi del college.
Ma pure anche lui non è gratis.
No, forse no.
Un po' fuori budget, non c'è budget.
Però lui sarebbe interessante, perché secondo me è finito in una squadra del piffero originariamente, che era i vecchi Raider. Noi parliamo di problemi in difesa, ma c'è chi ha problemi un po' più grossi di noi, e probabilmente ha avuto un percorso abbastanza strano, secondo me, a talento. A me piaceva molto in uscita da Ohio State, sì, che potrebbe essere una bella coppia. Chiaro che dipende dal grano.
se ce la possiamo permettere effettivamente. Va bene, va bene. Volevo prima di teniamo per ultimo il quarterback, dai, lasciamolo alla fine. Le ultime due scelte, diciamo, dopo, come abbiamo detto prima, si è passati dall'altro lato della palla: Landon Young, offensive tackle da Kentucky, e Kawan Baker, wide receiver da South Alabama. Questi due, conosci pure questi, Emanuele, non dirmi che conosci pure questi.
Cioè, allora, Baker sì, l'ho visto, Landon Young l'ho visto poco, ma c'è poco da vedere, ve lo dico subito, se fa la squadra è tanto, diciamo, okay. Beh, è un tackle che non ha caratteri, cioè fisicamente è un pilone, non si muove neanche se lo sposti con una ruspa, piedi pesanti come macigni, potrebbe essere un settimo, ottavo offensive tackle, proprio il backup di backup, diciamo.
Sì, farai Will Clapp di un paio di anni fa.
Sì, backup di Will Clapp, penso. Sì, ma anche perché al sesto round, ragazzi, sì, un danno così, cosa vuoi trovare, nel senso...
È un tackle da sviluppare, quello da fa.
È un Rick Leonard che non è ancora stato tagliato.
Ecco, qua se vogliamo parlare di scelte pessime, io credo che quella scelta sia la peggiore che io ricordi, ma ho avuto quell'impressione da subito, perché l'avevo visto, mi ricordo quando sono stato draftato e ho pensato, ma questo è scarso, ma scarso, infatti credo che sia già fuori dall'NFL, credo.
Ah, sì, penso sì. Ampiamente, sì, sì.
Secondo me aveva qualche foto di Peyton. Per... No, su Baker invece può lottare per un posto a roster, diciamo.
Anche perché wide receiver, sì, abbiamo dei nomi, ma nessuno fisso, a parte ovviamente Michael Thomas e forse Trequan Smith, per l'esperienza più che altro nel sistema.
Sì, sì, beh, poi quest'anno io vorrei vedere un po' più coinvolto anche Deontay Harris nel playbook, perché secondo me...
sta bene.
Sta bene.
Anche Callaway ha fatto vedere buone cose, però appunto sono... sì.
Adesso abbiamo un quota che teoricamente dovrebbe riuscire a lanciare oltre le 20 yard, no? Teoricamente. No,
per arrivarci ci arriva, il problema è da capire a che squadra, cioè il giocatore di quale squadra arriva la palla.
Dove? Dove?
Beh, però dove? È stato l'unico che ha fatto il big play ai playoff.
Però era tra libero solo, c'era nessuno addosso.
È vero, vero, vero.
Bene, però quindi siamo ad occhio.
Sì, la posizione di wide receiver ti dirò non mi preoccupa perché è più facile trovare talento un po' in tutti i giri e comunque sì.
Sean Payton è uno che ha giusto un pelino di ego, che quindi dice per me, guarda, non importa dove li prendo, dopo li trasformo io, sì. Come sempre fatto, e quindi sì. Vediamo se riuscirà anche stavolta. Sicuramente, diciamo che avere un Michael Thomas al 100% aiuterà tantissimo tutto il reparto, perché l'anno scorso ovviamente si è sentito tanto la sua mancanza. Va bene, salutiamo Landon Young, che probabilmente non so se citeremo in altre puntate del podcast, e passiamo in realtà alla pick del quarto giro, che ci siamo tenuti per ultima. Numero 133 overall, è arrivato il quarterback da Notre Dame, 6-0 per 210 libbre. Leggo qua dei numeri pazzeschi, perché in realtà ha giocato parecchio a Notre Dame, anche se con i numeri sembrano interessanti, ma poi il tape cosa ci racconta, Emanuele?
Allora, il concetto è sempre quello di cui parlavamo prima, no? Allora, una pick al quarto giro è una pick che mediamente riesce a centrare una volta su sette. Poi se è un tardo quarto giro è anche generoso, una volta su sette, spesso anche meno. Infatti se vai indietro a vedere chi abbiamo scelto al quarto giro, al di là di Gardner Johnson, che è sceso per motivi caratteriali, non tecnici, abbiamo Uniemata e poi c'è nulla. Fino a Evans, mi sembra. Comunque, diciamo, è una pick su cui si può rischiare qualcosa. Ian Brook non è un fenomeno. Non ha il braccio di Mahomes, non ha il braccio di Rodgers, sicuramente, o di Winston. È un QB da West Coast Offense, cioè che è ritmico, molto passaggi un offense molto in schedule, non puoi pretendere chissà cosa dal suo braccio, perché non ha un braccio potente. Però Notre Dame ha fatto la sua figura, è un quarterback che alcuni, prendetela con le pinze del caso, paragonano molto allo stile Drew Brees, nel senso che è un giocatore di quel genere, ovviamente molto meno talentuoso, però le caratteristiche sono quelle, l'altezza è quella, la cura sì è una delle sue caratteristiche primarie, anche la capacità di creare del gioco al di fuori della tasca, è molto mobile, ma soprattutto è un quarterback che riesce a tenere gli occhi sul campo e dunque non si mette a correre per correre, ma cerca sempre il completo. È chiaro che ha dei limiti di braccio evidenti e difficilmente sarà la soluzione starter dei Saints, questo sicuramente, però si può fare il backup e serve anche il backup nella posizione di quarterback,
l'abbiamo visto.
Sì, un backup che ti può comunque tenere in piedi una stagione per una o due partite. A me piacerebbe molto vedere il Tyson Hill fare qualcos'altro, tipo fare il tight end a tempo pieno o qualche posizione in cui sia possibile sfruttarlo, perché altrimenti non potevamo farlo giocare in posizioni alternative. E Ian Brook ci permette di farlo, perché casomai sai che è un quarterback che ha tanta esperienza, perché ha giocato 4 anni a Notre Dame, 4 anni pieni, e appunto, come dicevo prima, ha la possibilità di gestirti quelle 2-3 partite nel caso di infortuni. È una cosa che non si butta mai via, basta guardare alcune squadre quando partono il QB starter che andazzo prendo, insomma. Ci stava, soprattutto considerato quello che c'era nelle board, ormai quasi niente come talento.
Enrico?
Sì, io ho premesso che ovviamente preferivo altri difensori o comunque altre posizioni. Non è bruttissima come scelta, però cioè, secondo me non sarà neanche il backup, almeno quest'anno, a meno che non fai un camp esagerato. Penso che il primo anno practice squad, poi all'evenienza magari situazioni clamorose, imprevedibili, facciamo corna, farà il backup, però è sempre un QB, sempre projection, futuribile, secondo me, poi insomma vediamo. Anche perché adesso abbiamo come backup ci sarebbe Simian, ex di tante squadre, tra cui mi sembra i Broncos,
molto simile.
Sì, però comunque non, diciamo, come penso che se dovesse far male o Winston o cioè se dovesse far male Winston, gioca Taysom Hill,
anche perché Taysom Hill sta affrontando la preparazione, diciamo, off season in maniera diversa rispetto agli altri anni, cioè si sta allenando da quarterback sostanzialmente, quindi non sta più facendo preparazione da multi posizione, diciamo, almeno quest'anno. L'idea è, insomma, o comunque la promessa che gli ha fatto Peyton è quella di potersela giocare al training camp. Queste sono state le dichiarazioni, poi vedremo, insomma, cosa succederà. Però io sono d'accordo, insomma, penso che sarà lui il backup. Non, conoscendo Sean Peyton, non si fiderebbe mai di un rookie, soprattutto preso poi al quarto round come backup. Non so se c'è il rischio, tenendo l'impractice squad, che venga preso da qualche altra squadra, ci è successo con dei giocatori, ma non so se Book corre questo rischio, diciamo.
Bisogna vedere che projection hanno. Ripeto, quest'anno purtroppo non abbiamo più talento offensivo da vendere come in altri anni, c'è che molto probabilmente se durante il training camp Taysom Hill dovesse perdere la sfida contro Winston per il ruolo da starter, è un possibile coinvolgimento suo nei vari down offensivamente, secondo me sarà imprescindibile, anche per quel ruolo che ha di runner, se la smette di
infatti penso che se dovesse, insomma, giocare Winston titolare, Taysom Hill giocherà come ha sempre fatto.
Allora però tiene
no, con un backup come... disponibile in panchina, però se in corso partita o la partita successiva poi Winston non sarebbe disponibile, giocherebbe Quarterback.
Io sarei contento se avessimo draftato un Chase Daniels, per dire, cioè un mestierante che magari ti fa comodo come backup, ma così. Poi vabbè, si parla di magia quasi, ma se mai dovesse diventare qualcosa addirittura come starter NFL, io sono convinto più che sul giocatore, che vabbè quello lo potrà dire solo il campo se mai lo vedrà, sull'idea, insomma, hai appena perso il tuo quarterback che ti ha guidato 15 anni, un Hall of Famer, cioè adesso con Winston, ovviamente in free agency, ci è andata bene anche a livello di prezzo e tutto, però cioè devi continuare a spingere finché non hitti di nuovo il jackpot sostanzialmente, perché se no in NFL rimani sempre nel limbo della mediocrità quarterback che non ti farà mai fare quel passo avanti. Poi per sì, magari arrivi ai playoff, però esci, non sei mai convinto. Con Breeze sostanzialmente, pur gli ultimi anni con braccio mezzo servizio, schiena, di tutto, qualsiasi problema, comunque eravamo sempre lì, e oggettivamente anche la squadra ci credeva, perché cioè Michael Thomas l'anno scorso ha giocato sulla gamba perché per poter permettere a Breeze di fare un'ultima cavalcata, diciamo. Quindi mi trovo d'accordo la strategia, diciamo, comunque l'idea di volerci provare in tutti i modi, in free agency, al draft. Poi se non andrà quest'anno si continuerà l'anno prossimo a testa bassa, penso, finché non arriverà qualcosa. Abbiamo preso anche Garrett Grayson al terzo giro, cioè non siamo nuovi a questi tipi di cose, quindi...
Beh, ma guarda, i quarterback presi dal terzo round in avanti è rarissimo trovare uno starter.
Scommesse, sì.
Sì, se non sbaglio c'è Dak Prescott, e poi devi andare a Kirk Cousins e Tom Brady.
E Brady che è 190.
Sì, però voglio dire, se in 20 anni ne nominiamo 3, c'è un motivo, voglio dire. Bisogna provarci, ogni tanto bisogna buttare. Era qualche anno che non draftavamo un quarterback, bisogna ogni tanto provarci e vedere come va. Evidentemente non c'era nessuno che li convincesse nella board, perché ricordiamo sempre che la board di un team in NFL è massimo di 100 giocatori, non sono come quelle degli analisti che vanno a vedere se i 100 giocatori li hanno rankati. Un team ce n'è 100 e hanno dei grade di giri, e se al terzo giro non ce l'hanno mai un giocatore che ha un grade al sesto giro, piuttosto vanno su qualche...
Poi quest'anno non c'è stata la combine, dove di solito
disastro combine, un sacco di partite saltate, annullate, pro day fatti organizzati via webcop, insomma è stato un anno veramente complesso.
Tant'è che leggevo prima del draft che quest'anno tra i vari front office e GM le pick dell'anno prossimo, il draft 2022, sono valutate paradossalmente ancora di più, perché proprio perché appunto ci sarà in teoria una stagione normale, possibilità di fare scouting come si faceva una volta, diciamo, e quindi più certezze potenzialmente rispetto a quest'anno. Ci sarà un processo più standard e quindi le squadre avranno più informazioni sui giocatori in uscita.
E abbiamo 8 pick l'anno prossimo, al momento.
Al momento, ecco. Ma
siamo capiti. Non ricordo anni così floridi da tempo in memoria.
vediamo, non lo so.
c'è qualche dubbio.
Sì, nettamente.
Beh, di solito comunque...
Cornerback uscito da Iowa State... Forse al posto di Ian Book poteva starci?
Forse è stato più in là nel draft, si poteva pensare probabilmente al quarto giro. È sempre il solito discorso, no? Il cornerback atleticamente, fisicamente, cioè a me purtroppo Stanley Jean Baptiste resterà nell'anima.
Ti ha segnato per la vita.
Sì, il classico prototipo, no? Il prototipo da cornerback 6 piedi e 1 per 200 pound, sì, però il cornerback che al college non fa numeri importanti, difficilmente poi in NFL riesce ad avere un impatto importante. Lo vediamo, insomma, noi che ne abbiamo trovato uno, ma l'abbiamo preso da 12, voglio dire, difficilmente, cioè capita ovviamente, però è abbastanza raro. Cornerback e defensive end sono sempre più difficili da piccare più si va in giù con il draft.
Va bene, quindi Emanuele è soddisfatto del draft, direi, dopo queste spiegazioni. Direi.
Sì, per come si è messo, sì, ripeto, è chiaro che se fossero scesi giocatori diversi più in giù avrei preso probabilmente un Phillips, un Farley, ma chiaramente non è successo. E quella era la board che c'era, e se si voleva scegliere uno starter si doveva puntare più sulla concretezza e meno sulla potenzialità,
e... oppure investire appunto pick future o comunque altre cose che al momento non ci potevamo troppo permettere, come avevamo detto prima.
Mi ricordo che poco prima della seconda, cioè, si parlava di questo giocatore di J.O.K., cioè quello che finisce con Caramba,
linebacker,
sì. Ecco, di...
linebacker sempre di Notre Dame, mi pare.
Sì, che doveva andare al primo giro, è sceso al secondo, e poco prima di scegliere di toccare i sensi la 60 a Werner, è stato scelto questo giocatore, non mi ricordo da chi. Non sento più. Sentite?
Sì. È stato preso dai Browns.
Dai Browns, sì. Quindi insomma si chiedevano, mi chiedevo com'è che questo doveva andare al primo giro.
Allora,
questo... sicuramente ce l'avrebbe preso se si andava. Se...
Non l'avremmo preso. Non l'avremmo preso comunque. No. Allora, Coramoa, che è il draft, il linebacker di Notre Dame, ha un piccolo problema, non è che sia un problema, presa da 210 libbre. Allora, è un giocatore, è un tipo di linebacker che intanto ai Saints non sarebbe piaciuto, perché insomma li vediamo i linebacker che hanno draftato i Saints, ci sono delle, ogni squadra ha delle misure oltre le quali non scende, no? Noi probabilmente sotto i 6'3 230 pounds non andiamo a scegliere un linebacker, giochiamo già in nickel, avere un linebacker da 210 pound vuol dire che sulle corse ci massacrano, perché chiaramente, voglio dire, quando in punta arriva una guardia da 320 pound, cioè, puoi essere chi vuoi, ma per fatica. È un giocatore molto specifico, nel senso che devi avere un piano molto particolare per lui, un ruolo particolare, secondo me questo farà la safety, semplicemente. Perché purtroppo è tanto undersized, nel senso che aveva nome perché le tape erano sicuramente positive, però un discorso è fare linebacker al college, dove le misure e la gente che devi affrontare è diversa dalle misure che ci sono in NFL. Infatti di linebacker da 210 pound in NFL a me non ne viene in mente neanche uno, e è proprio una questione di size, c'è poco da fare, a meno che non prevedi che arrivi a 230 pound nel giro di qualche anno, però ti perdi l'atletismo, nel senso, è un giocatore per squadre specifiche che hanno uno schema specifico e che sanno come utilizzare questi giocatori, altrimenti per esempio da noi secondo me non era neanche nella board dei Saints.
Che se l'avessero voluto comunque, a parte appunto quella pick al primo giro, perché abbiamo visto che poi sul linebacker sono andati comunque, quindi era in gioco, diciamo, anche potenzialmente al primo giro, penso. Potevano andare lì o potevano fare trade up al secondo round, perché una volta che non fai trade up al primo round, come hanno fatto quest'anno, stati fermi, poi le chip a disposizione, diciamo, nei round successivi, le squadre in generale, ma soprattutto i Saints, se le giocano abbastanza apertamente. Abbiamo visto le trade per Camara qualche anno fa, ma ne abbiamo visto di conti. L'anno scorso stesso abbiamo cancellato praticamente gli ultimi round per scegliere due giocatori al terzo. Quindi se ci fosse stata l'intenzione, probabilmente, come giustamente dicevi anche tu, Emanuele, sarebbe stata fatta, e quindi anche se fosse sceso, forse probabilmente, anzi molto probabilmente, non sarebbe stato scelto comunque.
Sì, concordo,
diciamo, profilo diverso, sì.
Ci sono per tutte le posizioni, i vari team hanno dei threshold di misure oltre il quale non scendono. Come noi non sceglieremmo mai un defensive end 6'3", 240 pound nei primi giri, perché non è il prototipo di giocatore
la difesa dei Saints, certo.
E Simmons l'anno scorso, che è andato, ne parlavamo prima, no? Che è andato ai Cardinals, l'esempio,
Arizona, sì.
Come sia difficile far giocare un linebacker che non ha diciamo le misure tradizionali in uno schema in cui si possa adattare. Simmons è stato un disastro, soprattutto nella parte dell'anno scorso, nella prima parte dell'anno scorso per Arizona, ma un disastro nel senso che l'hanno dovuto tirare via, cioè non doveva giocare. Purtroppo ci sono giocatori che atleticamente al college sembrano una furia, poi quando arrivano in NFL si scontrano con una realtà diversa.
Eh sì, questo infatti è un discorso che si faceva anche in altri lidi, che appunto è una posizione che al college sta funzionando, perché ne vediamo di giocatori del genere. Però la transizione, per quanto le offense stiano cambiando anche in NFL, prendendo sempre ovviamente ispirazione e spunti dal college, quindi a livello di sì schemi, ma anche di giocatori proprio che vengono impegnati, l'adattamento da parte delle difese forse non è allo stesso passo, diciamo, delle offense. Quindi questi giocatori qui al momento in NFL si trovano ancora in difficoltà.
Sì, sì, concordo. D'altronde, per quanto brutto si può, per quanto diciamo materiale possa essere, le misure contano, nel senso, poco da fare. Come per i tackle, la lunghezza delle braccia è fondamentale. Per un linebacker, il riuscire a portare i blocchi è basilare, perché altrimenti ti corrono dalla tua parte. Se sanno che ti possono spostare, corrono dalla tua parte.
Non per niente Peyton Turner c'ha 1,5 metri di braccio, che sposterà qualsiasi
taglio. 99esimo percentile, nel senso che lunghissime.
Sì, sì. Una bella bestia, come dicevano. Va bene,
invece
siamo andati...
quei difensive tackle... Ah no, vedete, se dobbiamo chiudere, chiudiamo.
No, vai pure, tanto siamo già lunghissimi oggi, quindi.
Lo so. Con i difensive tackle invece che siamo messi corti alla fine, comunque... non so adesso gli undrafted se abbiamo preso qualcuno interessante.
Qualcuno non ho ancora visto sinceramente gli undrafted, perché quest'anno è ancora più selvaggia la situazione, che c'è gente proprio sconosciuta. Però i defensive tackle comunque secondo me sono molto più facili da reperire anche fra gli undrafted, no? Perché hanno un ruolo un po' diverso, non sono più degli hit spacer, diciamo, e infatti ne abbiamo scioltato o comunque anche qualcun altro ne abbiamo ricavato, cioè mi preoccuperei meno della parte, basta prenderne uno grande, grosso, mentre andiamo avanti, c'è meno bisogno di atletismo da quel punto di vista, di stare un po' più tranquillo. La parte del cornerback è sempre la parte su cui girerà la nostra stagione.
Assolutamente sì. Va bene, dicevamo, siamo andati lunghissimi, io vi ringrazio per essere stati qui con noi ovviamente, ringrazio anche chi ci ha sentito poi in podcast e si è fatto tutto sto pippone di più di un'ora, ma serviva nettamente direi, perché quest'anno, anno di transizione, chiamiamolo così, è stato un draft molto importante, vedremo poi ovviamente training camp, inizio stagione, tutto quanto, tutte cose. Vi ringrazio tantissimo, grazie Enrico anche se sei arrivato in ritardo. Però
ciao a tutti, Udetta, alla prossima.
E grazie Emanuele che ogni anno ci delizia ovviamente con la tua conoscenza di prospetti anche al settimo round.
Ciao ragazzi, e prepariamoci per un anno diverso da tutti i punti di
vista.
Eh sì, direi di sì.
Ciao a tutti, grazie.